Venite qui intorno, gente, ovunque voi vaghiate, e ammettete che le acque attorno a voi sono aumentate, e accettate che presto sarete inzuppati fino all'osso. E se il vostro tempo per voi vale la pena d'essere salvato, fareste meglio ad incominciare a nuotare, oppure affonderete come pietre, perché i tempi stanno cambiando. Queste parole sono il testo iniziale di una vecchia canzone di Bob Dylan e mi sembrano adatte per aprire questo mio racconto sull'acqua. Anche se alla radio non mi vedete, io mi sento in dovere di avvertirvi che durante la narrazione spesso terrò una mano in tasca. Sì, lo so benissimo, non è buona educazione parlare con le mani in tasca, però è un modo, secondo me, discreto per toccarsi, insomma, fare un gesto scaramantico. I miei primi bei ricordi d'acqua non hanno l'azzurro del mare. L'acqua era marrone. La mia era l'acqua delle pozzanghere. Mi affascinavano da matti questi laghetti che all'improvviso spuntavano nella mia strada. Camminare nelle pozzanghere con gli stivali di gomma. Ma mi sentivo un delfino, una balena, un esploratore, un marinaio del Nautilus, il sommergibile meraviglioso del Capitano Nemo che avevo visto al cinema. La lunghissima pozzanghera che si formava lungo tutto il bordo del marciapiede davanti a casa mia, la strada non era asfaltata, era un mare che trasformava la casa in un veliero e il marciapiede nel ponte del veliero spazzato dalle onde. Il palo che reggeva i fili per mettere ad asciugare la biancheria era l'albero maestro. E quante volte mi sono dovuto arrampicare sotto le raffiche di pioggia dell'uragano ad imbrigliare le vele. La pioggia che mi bagnava il viso quando stavo seduto sul seggiolino della bicicletta di mia mamma, protetto dalla mantellina, immerso nella colonna sonora di tutti quei tic-tac, 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 tic-tac della pioggia sul cappuccio, osservavo la ruota della bici che fendeva l'acqua delle pozzanghere. Era la chiglia d'acciaio di un cacciatorpediniere americano, sempre in pericolo d'essere attaccato dai kamikaze giapponesi là nel Pacifico dalle parti di Okinawa. Pacifico si chiamava questo oceano dove si facevano un sacco di guerre. La cosa, devo dire, mi sembrava un'informazione piuttosto interessante. Mai fidarsi di chi si mostra troppo pacifico. Dopo i temporali tornava a splendere il sole. Era tempo per fare le gare con i motoscafi. Tavoletta di legno tagliata a punta, due chiodini dietro, un elastico teso tra i due chiodini, un pezzetto di legno infilato tra gli elastici a fare da elica, caricare, pronti, via! Lavori di ingegneria idraulica, canali per mettere in collegamento due pozzanghere, dighe, ponti, pomeriggi interi passati a fare gli ingegneri. Erano quelli gli anni in cui gli ingegneri veri tiravano su dighe gigantesche in tutto il mondo. Grandi cose le dighe, per controllare i flussi dell'acqua, per produrre energia elettrica. È solo che, come tutte le cose di questo mondo, le dighe hanno anche effetti collaterali non graditi, che influenzano per esempio il clima, la salinità dell'acqua e della terra, il flusso del limo. Possono causare lo sviluppo di nugoli di zanzare pericolose, devastazione della biodiversità, effetti negativi sulla sicurezza alimentare e sulla sicurezza di popolazioni locali, spesso deportate in baraccopoli senza alcun risarcimento, inibizione dello scorrimento di sedimenti e del passaggio di numerose specie di pesci. La sola diga delle Tre Gole, in Cina, ha causato lo spostamento di 1,2 milioni di persone, alterando un paesaggio millenario. Insomma, per costruire grandi dighe bisogna mettere in piedi delle grandi imprese che muovono grandi flussi di denaro. E volete che queste grandi imprese ad un certo punto dicano così spontaneamente: ah no, basta, grazie, abbiamo costruito abbastanza, il troppo stroppia? Oppure volete che dicano: no, qui una diga non va bene? Coetanei di Longarone, dopo il 9 ottobre 1963, non hanno più potuto giocare con le pozzanghere perché erano morti di notte, portati via con tutto il paese dall'acqua che aveva saltato la diga del Vajont. Il monte Toc era franato e aveva fatto tracimare l'acqua. C'erano stati, sì, ingegneri che l'avevano detto che lì la diga non si doveva costruire, ma se comandano gli ingegneri idraulici è una cosa, se comandano gli ingegneri di quel liquido chiamato denaro è un'altra cosa. E siamo in Italia, in Europa. Figuratevi quando queste masse di denaro si muovono in Brasile, in India, in Cina. Nel mondo ci sono 900.000 dighe, di cui 40.000 di grandi proporzioni. Io sono sicuro, sicurissimo, che abbiamo esagerato. Noi bambini a Udine negli anni 50-60 bevevamo l'acqua delle fontane o dal rubinetto di casa. Acqua buona, acqua sicura. L'acqua è vita, ma può essere anche morte, specialmente se non è pulita. La dissenteria uccide più bambini a questo mondo che non l'AIDS, la tubercolosi e la malaria messe insieme. Sul nostro pianeta ancora 3 persone su 10 non hanno accesso ad acqua potabile sicura e 6 persone su 10 non hanno accesso a servizi igienico-sanitari sicuri. L'acqua minerale in bottiglia, quando ero bimbo, me la davano solo se avevo la febbre. Era considerata una medicina. Mia madre, per comperarla, doveva andare in un negozio molto più lontano perché Sir Gusto, il padrone del negozio di alimentari più vicino, si rifiutava di farle spendere quei soldi per una stupidaggine inutile e senza senso. L'acqua minerale lui la vendeva solo a certe signore, mogli di ufficiali dell'esercito o benestanti che, secondo lui, meritavano di prendersi questo bidone. Noi bambini sapevamo che l'acqua delle pozzanghere non si doveva assolutamente bere, perché poi ti venivano i vermi nella pancia. Di notte poi i vermi ti salivano in gola e un mio cugino quasi ci era morto soffocato. Per tenere i vermi lontani dalle nostre gole ci mettevano al collo una collana di spicchi d'aglio. Beh, con i vermi, visto quello che poi successe a mio cugino, non funzionava granché, ma posso garantirvi che mai nessuno di noi fu morsicato da un vampiro. L'acqua delle pozzanghere non era potabile, ma per giocarci era sicura. Giocare con l'acqua limpida dei canali e del fiume, invece, poteva essere pericoloso. C'erano le agane, fatte bellissime, che vivevano nell'acqua. Ti portavano sotto con loro per mostrarti chissà quali meraviglie, e ancora non avevano capito che noi, sott'acqua, moriamo. Le agane si riconoscevano perché apparivano come umane, perfette, ma avevano i piedi al contrario. Io sospettavo che fossero cattive. Non potevo credere che dopo tanti secoli e tante disgrazie non avessero ancora capito che noi, sott'acqua, dopo un po' anneghiamo. Non si può essere così imbecilli, pensavo. Invece, purtroppo, si può. Da secoli e secoli noi esseri umani continuiamo a ripetere sempre gli stessi errori e non abbiamo ancora imparato. Ho paura che solo i piedi al rovescio distinguano una gana da un essere umano. Se in primavera pioveva con il sole, significava che le streghe si stavano pettinando. La cosa mi lasciava piuttosto indifferente. A me che le streghe si stessero pettinando proprio non fregava nulla. Inoltre non capivo il nesso. Invece la grande speranza era quella di vedere l'arcobaleno, che nasceva proprio in fondo ai campi, dietro casa mia, ai piedi delle montagne. Le streghe erano cattive, si pettinavano facendosi gli affaracci loro, però da questo nasceva una cosa meravigliosa, l'arcobaleno. Il mondo era proprio complicato, a meno che da qualche parte non circolasse una qualche balla. Del resto la mamma m'aveva detto che ogni volta che dicevo una parolaccia mettevo una spina in più sulla fronte di Gesù. Avevo controllato. In camera della mamma c'era un quadretto con Gesù con una corona di spine. Le avevo contate. Detta una parolaccia, ricontate. Altra parolaccia, ricontate. Ebbene, le spine non erano aumentate affatto. Ho chiamato la mamma e le ho fatto vedere quello che avevo scoperto. A lei non era mai venuto in mente di controllare. Che ingenua. E beh, del resto era una ragazzina di 23 anni e ancora non aveva capito che circolavano un sacco di balle. Ci avevano fatto credere che la fronte di Gesù non era in grado di sopportare tutte le nostre parolacce, mentre l'atmosfera poteva assorbire all'infinito tutte le nostre emissioni, fumi, gas, puzze, polveri. Il mare poteva inghiottire tutti i nostri rifiuti, il suolo produrre sempre di più, grazie a dosi crescenti di fertilizzante. Le specie animali potevano spostarsi sempre un po' più in là, sempre un po' più in là, ogni volta che gli esseri umani reclamavano più spazio. Ora, la mia mamma c'ha 90 anni. Un bambino nato oggi e che poi viva quanto mia mamma, farà in tempo a vedere che sulla fronte di Gesù, nonostante tutto, le spine non sono affatto aumentate. Ma molti ghiacciai al di fuori delle calotte polari avranno fatto in tempo a sciogliersi, il livello degli oceani ad innalzarsi, la temperatura della terra a salire, causando inondazioni e siccità. Il grado di acidità dei mari avrà fatto in tempo a cambiare più di quanto sia avvenuto negli ultimi 50 milioni di anni. Il sistema Terra, il fondamento stesso di ogni forma di vita, è prossimo al collasso. Le principali ideologie del XX secolo erano basate sul presupposto che la natura fosse un deposito inesauribile di materie prime a basso costo. Che balle che ci siamo raccontati! Altro che spine di Gesù. Le prime grandi civiltà sono nate intorno a grandi fiumi, il Tigri, l'Eufrate, il Nilo, il fiume Giallo, il Gange, l'Indo, che straripavano quel giusto, che straripavano troppo. Però noi poi con i canali gli davamo una bella regolata. Ma se ci sbagliavamo, caro mio, ciao ciao. La storia ci insegna con tantissimi esempi che acqua, fortuna e intelligenza fanno la vita. Di acqua e di fortuna ne può bastare anche una quantità minima. Di intelligenza invece ne serve tanta. O Ora si parla molto di siccità. Il problema è: sarà siccità d'acqua, di intelligenza o di tutte e due? Io mi rimetto la mano in tasca. La fortuna serve per non restare secchi al primo errore e l'intelligenza per imparare dall'errore. Qualunque ragazzino ha abbastanza intelligenza per capire che se vuoi saltare un fosso con la moto ci vuole una piccola rampa e poi devi atterrare sulla ruota di dietro impennando. Ma io avevo la lambretta. La lambretta ha il motore dietro. Il peso del motore a 40 km all'ora è preponderante rispetto alla forza e al peso di un ragazzo di 16 anni. Il motore va inesorabilmente su e la ruota davanti giù e ti schianti sull'orlo del fosso, garantito. Non ci sono rimasto secco e così ho imparato. Con le vespe e le lambrette non si possono fare i salti. Con la vespa puoi correre di notte a fari spenti in riva al mare sulla spiaggia, in modo da spuntare dal buio più profondo all'improvviso sullo stradone illuminato davanti alla ragazza che ti sta aspettando e farai un figurone. Attento però, perché di notte in spiaggia non tolgono la rete della pallavolo. Non ci sono rimasto secco e ho imparato come si sente una sardina presa nella rete e come si sente un sasso lanciato da una fionda. Per chi fosse in pensiero per la vespa passa perfettamente sotto la rete e prosegue senza guidatore per un bel pezzetto finché s'adagia morbidamente sulla sabbia. Quanti anni è che sappiamo che si devono drasticamente diminuire le emissioni globali di CO2 per evitare un aumento eccessivo della temperatura del pianeta, che sconvolgerebbe il clima ed il ciclo dell'acqua? E invece continuiamo a farle aumentare. Nel 2022 sono cresciute ancora. Continuiamo a fare salti con la lambretta. Continuiamo a dimenticarci che di notte non tolgono la rete della pallavolo. Non è una cosa intelligente. Sfrecciamo felici su coloratissime vespe puntando gioiosi verso il fosso. E la cosa più incredibile è che indossiamo bellissime magliette di cotone con su scritto «Salviamo il pianeta». Per produrre i 250 grammi di cotone per fare questa bellissima maglietta è necessaria la quantità d'acqua di 25 vasche da bagno. Il Pakistan preleva ogni anno dall'Indo più di 50 km cubi d'acqua per produrre cotone, quasi un terzo della portata del fiume. Abbastanza per impedire al fiume di sfociare nel mare Arabico. Dov'è finita l'acqua dell'Indo? Nei nostri armadi. La sera del 9 maggio 1976 eravamo quattro amici al bar, come dice la canzone di Gino Paoli, quando sentimmo un cupo fragore e tutti i vetri tremarono. Ci affacciamo alla porta ed arrivò la scossa di terremoto. 55 secondi che rasero al suolo una buona parte del Friuli. Nei mesi che seguirono si scatenò la gara di solidarietà nei nostri confronti. Ci donavano di tutto, specialmente vestiti. Ma tanti vestiti, così tanti che cominciamo ad esserne sommersi. non sapevamo più dove metterli. Si cominciarono a formare dei mucchi, enormi mucchi di vestiti. Colline di vestiti crescevano nei cortili delle scuole, delle parrocchie, sui campi da calcio. Cominciarono a diventare un problema sanitario. «Basta, grazie, ma non mandateci più vestiti!» Dovemmo bruciarli con la benzina. «Basta, non mandateci più tende!» Dovemmo bruciarle. Era il 1976. A quei tempi a nessuno venne in mente di chiedersi cosa significasse questo strano fatto. Colpiti dal terremoto, privati di tutto, non rischiavamo di morire di fame o di freddo, ma soffocati, sepolti da una valanga di doni. Una volta nei negozi arrivavano 4 nuove collezioni all'anno, tra l'altro legate alle stagioni. Oggi da Zara ne arrivano 18 all'anno. Si parla anche di 50 all'anno. Abbiamo una inimmaginabile sovrapproduzione di vestiti e capi di abbigliamento. Anche se pensate di essere virtuosi perché comperate abiti di seconda mano, no, no. Ormai c'è un oceano di abiti di seconda mano, anche nuovi, comperati e mai usati, che gira il mondo ininterrottamente, trasportato su navi, camion, aerei, alla ricerca di possibili acquirenti. Girano, girano ovunque, in tutti i continenti, ed alla fine l'invenduto, che è enorme, finisce nelle discariche a creare montagne di vestiti e scarpe nel deserto di Atacama, in Cile, per esempio, e in tanti altri luoghi. Tutta merce non biodegradabile per via di tinture chimiche e varie plastiche e così via. Beh, io non sto qui a darvi numeri, andate a cercarli su internet. Vi dico una cosa sola, sono oceani. I nostri scienziati calcolano, senza paura di sbagliare, che noi ormai con la nostra attività produttiva e di consumo siamo diventati il fattore determinante l'era geologica in cui viviamo. La chiamano antropocene. Significa che noi siamo l'elemento fondamentale che determina la geologia del pianeta. Noi produciamo ormai montagne, fiumi, mari, oceani di merci, vulcani d'armi, nubi di gas di ogni genere. Oh, scusate, mi è scappato un pochino un tono apocalittico. Sapete cosa vuole dire apocalisse? Svelamento. È greco antico. Tradotto in veneto, il mio dialetto, sarebbe sveia bauco. Varda la realtà, mona. Questo vuole dire apocalisse. Il tono apocalittico, però, a teatro, come anche alla radio, non va bene. Io sono il giullare qui e voi siete il re. Il re si lascia dire tutto dal giullare, ma il giullare lo deve far ridere, divertire, altrimenti il re gli taglia la testa. Zac! Sì, perché ridendo il re comunque si rassicura. Lui è superiore. Perciò, maestà, popolo maestatico, maestoso e democratico, produciamo troppo di tutto. La natura non ha abbastanza risorse idriche per sostenere una tale produzione e consumo. Dobbiamo decrescere, vivere parsimoniosamente e inventare di tutto per risparmiare acqua ed energia. Fine della crescita quantitativa, sviluppo solo di crescita qualitativa. Questo dice l'intelligenza. Tutta la materia dell'universo è poca cosa rispetto alla materia oscura. La luce è poca cosa rispetto alle tenebre. L'intelligenza è poca cosa rispetto alla non intelligenza. L'intelligenza è un'isola luminosa nell'infinita oscurità della non intelligenza. Proprio per questo l'intelligenza sa di avere limiti e quindi quando li incontra li riconosce. Ora l'intelligenza ha incontrato i limiti dello sviluppo e ha detto: ah, eccoli qua, siamo arrivati. Maestà, popolo maestatico, maestoso e democratico, voi la sapete più lunga di tutti, voi siete il più intelligente di tutti e quindi il più limitato. No, non è un'offesa, maestà, ci mancherebbe, è un complimento. Andate fiero della vostra limitatezza. Mettete sul vostro vessillo il motto: più di tanto non mi allargo. Per secoli la modestia, la parsimonia è stata simbolo del vostro lignaggio. Maestà, non vi ricordate? La caratteristica fondamentale della stupidità, invece, è l'infinitezza. La si riconosce subito, perché ha infiniti appetiti, infiniti desideri, infiniti entusiasmi. La stupidità turistica pensa che potrà andare dappertutto, che sarà bellissimo, che tutti vadano dappertutto, sempre. La stupidità turistica deve arrivare con la nave da crociera fino in piazza San Marco. La stupidità gastronomica pensa che sia normale mangiare sempre e quando si vuole qualsiasi tipo di carne, che tutti devono poter mangiare sempre, quando vogliono, ovunque, qualsiasi tipo di carne, fosse anche di coccodrillo o di canguro. La stupidità economica, se fa soldi, pensa che sia bellissimo fare sempre più soldi, che tutti faranno sempre più soldi. La stupidità può essere dottore, professore, contadino, dotto, ignorante, mai re, maestà, sia chiaro, ma la stupidità ha per caratteristica distintiva l'infinitudine. Nel suo famoso romanzo intitolato Furore, Steinbeck descrive la disperazione di milioni di persone che dovettero migrare dagli stati del Midwest alla California perché da loro era venuta una terribile siccità. Nel Midwest piove troppo poco e a quei tempi, negli anni 30, c'erano solo 600 pozzi che pescavano l'acqua dalla falda freatica. L'intelligenza disse: scaviamo più pozzi. Negli anni 70, quelle terre aride producevano ormai tanto grano da venderlo in tutto il mondo. Ma arrivò la stupidità che disse: evviva! Yuhu! Ora ci sono 200.000 pozzi che pescano l'acqua nella falda freatica, l'enorme falda che sta sotto gli stati del Nebraska, South Dakota, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Colorado, Wyoming. Wow! Yuhu! È acqua antica, una riserva fossile formatasi quando il clima era diverso, quando lì pioveva tanto. La falda non si ricarica, la stanno prosciugando, non solo. Ma le rocce degli strati inferiori da cui si estrae l'acqua, seccandosi, diventano friabili e il peso delle rocce superiori fa crollare tutto. Stanno distruggendo la falda. Lì c'è un terzo di tutta l'agricoltura degli Stati Uniti d'America. La falda l'hanno chiamata Ogallala. Era il nome di una tribù di indiani che cacciava i bisonti su quelle terre prima che arrivassero i bianchi. Hanno fatto estinguere gli indiani e poi hanno dato alla falda il nome degli estinti. La stupidità non ha il senso del pudore e non teme di attirare la sfortuna, ma sta... mettiamoci le mani in tasca. Come la stupidità, anche il capitalismo non può contemplare limiti. Noi da tantissimo tempo ormai non produciamo per soddisfare i bisogni dell'umanità. Noi produciamo sempre di più perché le banche hanno bisogno di prestarci sempre più soldi perché loro guadagnano dagli interessi sul prestito. Oh beh, anche se adesso, a dire il vero, siamo noi che gli abbiamo dovuto imprestare qualche miliarduccio. Noi produciamo beni materiali al servizio della crescita del denaro, che è un bene immateriale, l'algoritmo dell'egoismo, un elemento virtuale che non conosce limiti. Quando i bisogni materiali sono soddisfatti, allora se ne inventano di nuovi. Pensate all'acqua minerale. Nei nostri paesi l'acqua è buona. L'acqua che esce dal rubinetto è di buona qualità, controllata. L'avete voluto voi, maestà, popolo maestatico, maestoso e democratico, quando avete capito che la prima cosa per la salute pubblica è avere acqua potabile sicura. Eppure si vendono centinaia di migliaia di bottiglie di plastica con acqua minerale. Non ce n'è bisogno, è un'invenzione per fare soldi. Ma ci caschiamo. C'è chi chiama l'acqua oro blu. Mamma mia! Chiedete agli indigeni del Sud America che vi raccontino la storia dell'oro. Poi c'è stato l'oro nero, l'Iran, l'Iraq, la Libia e adesso l'oro blu. Nel 1995 Ismail Serageldin, vicepresidente della Banca Mondiale, fece una previsione sulle guerre del futuro e disse: se le guerre del XX secolo sono state combattute per il petrolio, quelle del XXI secolo avranno come oggetto del contendere l'acqua. Israele, India, Cina, Bolivia, Canada, Messico e Stati Uniti hanno problemi di insufficienza idrica. Tristi presagi. Scusate, ma mi stava per scappare un tono apocalittico. Fin da bambini abbiamo imparato che c'è il ciclo dell'acqua. Ci sono i mari, i fiumi, i laghi. L'acqua evapora, sale in cielo, poi piove e torna giù. Eh sì, ma a seconda di tante, tantissime, complicatissime condizioni climatiche, per fare il giro l'acqua ci può mettere un giorno o un milione d'anni. Quante civiltà sono scomparse perché all'improvviso l'acqua ha detto: beh, ragazzi, faccio un giro da un'altra parte. L'acqua sul pianeta Terra è sempre la stessa da milioni d'anni, ma non sta ferma sempre negli stessi posti, no, proprio no. E poi è poca. Anche l'aria, del resto. Di aria sopra di noi ne abbiamo 20 chilometri, ma a 10.000 metri è già così rarefatta che non respiriamo più. O 10 chilometri, non arrivi nemmeno da Mendrisio a Lugano. Se la mia testa fosse il pianeta Terra, fate le debite proporzioni, l'aria sarebbe molto, ma molto più sottile della mia pelle. E l'acqua? Beh, se la mia testa fosse il pianeta Terra e l'acqua che ricopre la superficie terrestre la mettessimo in un catino, questo catino sarebbe grande come il mio occhio. E di quest'acqua l'acqua dolce è solo il 3%, un neo, una macchiolina. È una cosa delicata l'acqua, rara, preziosa. Dobbiamo fare attenzione, essere parsimoniosi. Ce n'è poca e siamo tantissimi. Maestà, quando sono nato io eravamo 3 miliardi, ora siamo 8. Per produrre un chilo di carne di manzo servono 15.415 litri d'acqua. 6.000 litri d'acqua per un chilo di carne di maiale e 4.300 litri d'acqua per un chilo di carne di pollo. Non possiamo abbuffarci di carne, siamo troppi. Consumiamo troppa acqua. Bisogna risparmiare. Prima che a qualcuno venga in mente di non risparmiare, di ridurre la popolazione con delle guerre. Visto mai. Ma l'acqua del nostro pianeta, poi, fra l'altro, da dove viene? Beh, sono andato in giro a chiedere. Sembra che con quei telescopioni che abbiamo ormai, gli scienziati abbiano visto che nella nebulosa di Orione c'è una zona che ci appare come una cintura. Appesa a questa cintura c'è una spada e lì c'è la più vicina fabbrica d'acqua. Ogni 24 minuti la spada di Orione crea tanta acqua quanta ce n'è sul pianeta Terra. Maestà, se voi foste lì con un'astronave, sapete cosa vedreste? Niente, il vuoto interstellare. Perché gli spazi sono così immensi che tutta quell'acqua è dispersa, rarefatta, nulla. In quella parte di universo che noi chiamiamo Orione si formano delle stelle massicce che si scontrano, implodono, emettono grandi onde di energia. Queste onde mandano a sbattere gli uni contro gli altri gli atomi di idrogeno e di ossigeno che sono dispersi nel vuoto e nascono così delle molecole di H2O, cioè acqua. E queste molecole vanno a sbattere contro dei microscopicissimi granellini di polvere stellare. Siccome questi granelli sono freddissimi, così come quando con la lingua noi restiamo attaccati ad un ghiacciolo troppo freddo, perché la lingua è ricoperta di saliva, quindi acqua, ecco che quest'acqua cosmica si attacca a questi granellini e si formano dei microscopicissimi ghiaccioli che poi si scontrano, si addensano e nascono le stelle comete. L'acqua sulla Terra l'hanno portata le comete. Così hanno ipotizzato i nostri scienziati. Siccome sapevano che la famosa cometa di Halley sarebbe passata nel nostro cielo nel 1986, gli scienziati hanno preparato una sonda e l'hanno mandata su per prendere la cometa per la coda e controllare se è vero che è fatta di ghiaccio. La sonda si chiamava Giotto, perché il pittore Giotto aveva osservato questa cometa nel 1301 e si era ispirato a questa visione per dipingere la stella di Betlemme nel famoso affresco della Natività nella Cappella degli Scrovegni a Padova. Giotto prese la cometa per la coda, però si prese una botta ed andò KO. Che delusione! Ma dopo mezz'ora è ripresa a funzionare. Evviva! E il risultato? No, mi dispiace, ma purtroppo solo una piccola parte dell'acqua che c'è sulla Terra è dello stesso tipo dell'acqua delle stelle comete. L'acqua che c'è sulla Terra è di due tipi. Una parte molto più piccola, con un tipo di idrogeno più pesante, e la gran parte con un tipo di idrogeno più leggero. L'acqua delle comete è tutta con l'idrogeno pesante. La teoria era da rivedere. Sulla Terra le comete hanno portato l'acqua, sì, ma poca. Allora gli scienziati hanno controllato l'acqua presente nelle rocce dei meteoriti e sì, nelle meteoriti a volte c'è acqua uguale a quella della maggior parte dell'acqua sulla Terra e a volte no. Ma un giorno uno scienziato domandò: «Ma ragazzi, scusate, e zirconio e olivina? Orpo, non ci avevamo pensato!» Zirconio e olivina non sono due personaggi dei cartoni animati. Sono i più antichi minerali che esistono sulla Terra e su tutti i pianeti rocciosi e asteroidi. Beh, maestà, zirconio e olivina contengono acqua del tipo che c'è sulla Terra. La Terra nel suo interno è piena d'acqua. Tra i 410 e i 659 chilometri sottoterra pare proprio che ci sia una quantità d'acqua 9 volte superiore a quella contenuta negli oceani, e ancora più giù in profondità pare che ce ne sia una quantità 16 volte superiore a quella degli oceani. Si ritiene che il nucleo della Terra potrebbe contenere acqua per una quantità di oltre 80 volte gli oceani. Tutta l'acqua che c'è sulla superficie della Terra è poca cosa in confronto all'acqua che c'è all'interno del pianeta. Ma come ha fatto l'acqua a non evaporare quando la Terra era una palla di magma fuso, di asteroidi che si amalgamavano? Insomma, maestà, morale? Ancora non si sa. Si pensa che l'acqua ci sia sempre stata sulla Terra, che sia ancora più antica della Terra, ma come abbia fatto a resistere non si sa. Si capisce che deve esserci stata una serie di coincidenze complicatissime, come se in questo universo ci sia talmente tanto spazio che ci sono talmente tanti posti con talmente tante possibilità che da qualche parte si sono messi in fila tutta una serie di colpi di fortuna che hanno reso possibile il formarsi dell'acqua e della vita. E noi? Noi viviamo proprio in uno di questi posti fortunati. Dunque, fortuna ne abbiamo tantissima, acqua abbastanza. Maestà, se ci dovesse andare male, vuol dire proprio che eravamo cretini. Oh, voi no, maestà, popolo maestatico, maestoso e democratico, naturalmente non sia mai. È sempre colpa degli altri. Il maestro a scuola ci aveva spiegato che l'acqua si divide in dolce e salata. Io ero d'accordo, per me però l'acqua si divideva anche in bollente, stai lontano dalla pentola, in calda, tiepida e fredda. È così anche per il pianeta Terra. Anzi, c'è tutto un gioco complicatissimo d'acqua calda e acqua fredda che crea negli oceani correnti che sono la circolazione sanguigna del pianeta. Se a causa dell'effetto serra compromettiamo questi equilibri di freddo, caldo, dolce, salato, anzi abbiamo già compromesso, la circolazione difatti sta già rallentando. Mettiamoci le mani in tasca, maestà. Quando venivano quei gran temporali estivi, mio padre mi diceva che per non bagnarmi dovevo correre tra le gocce. Ma io ci ho provato tante volte, ma era un'altra di quelle balle che circolava. La riprova l'ho avuta quella volta che durante un terribile temporale, per scommessa, mio padre e un suo amico, Benito, si sono messi in mutande. E poi sono corsi fuori per i campi, con mia madre che dalla porta gli gridava «Ci sono i fulmini! Siete matti!» Io dalla finestra li vedevo all'orizzonte, che correvano sotto quel cielo squarciato dai fulmini. Mi sembravano degli dèi. Ma quando sono rientrati, erano tutti bagnati, blu di freddo, e battevano i denti, tanto che la mamma l'ha dovuti avvolgere in due coperte e gli ha scaldato due mastelle piene d'acqua. E loro stavano lì, a tremare, con i piedi nell'acqua calda, che se me l'avessero chiesto a me, gliel'avrei detto io che non si riesce a correre tra le gocce. Io ero un esperto di gocce. I panni appesi sopra la stufa ad asciugare sgocciolavano. Le gocce cadevano sulla piastra della stufa, ma non diventavano laghetti informi per poi evaporare. Diventavano come delle automobiline rotonde che si mettevano a correre in cerchio come bolidi su una pista e poi sparivano. Che magia, che meraviglia! Adesso so che questo accade perché l'acqua ha una tensione superficiale, insomma come una pellicola. E l'acqua ha una cosa stranissima, diversa da tutte le altre sostanze liquide. Da 0 a 4 gradi la sua densità aumenta raggiungendo il massimo a 4 gradi e poi diminuisce. Le gocce che io guardavo sgocciolare dai panni semicongelati arrivavano sulla stufa più o meno con una temperatura di 0 gradi, immagino, e ci mettevano un pochino per arrivare a 4 gradi, il momento di massima densità. Quindi, per il tempo che ci impiegavano a passare da 0 a 4 gradi e poi superarli, la goccia non evaporava, anzi, diventava bella, rotonda, robusta. La parte in contatto con la piastra iniziava subitissimo ad evaporare e quindi spingeva la goccia e la faceva correre come un'automobilina. Ogni bel gioco dura poco, diceva mia nonna, e difatti l'acqua a quel punto evaporava. Inoltre, da 0 gradi in giù, la densità dell'acqua diminuisce, di nuovo, perché aumenta di volume. Tant'è vero che l'acqua, ghiacciandosi tra le rocce, le spacca e il ghiaccio galleggia. E galleggiando protegge l'acqua che gli sta sotto dal freddo che la ghiaccerebbe tutta, permettendo così la vita sotto il ghiaccio. E ancora, l'acqua sotto le foglie del sottobosco ha proprio la temperatura di 4 gradi, il momento di massima densità. Questo fa sì che abbia un peso specifico che le permette di sprofondare nella terra e poi ad una certa profondità, scendendo, si riscalda e quindi diventa di nuovo molto più solubile e assimilabile dalle radici delle piante. Circola nelle piante e poi torna su, nel cielo. Di nuovo guardate che botta di fortuna! L'acqua è densa quando serve e poi diventa più leggera quando serve. Neanche ci fosse in natura una intelligenza universale che permea tutte le cose, come diceva Virgilio nelle Bucoliche. Insomma, la vita è intelligenza. L'intelligenza è la voglia di vivere. I greci antichi la chiamavano Eros, il motore dell'universo. Noi siamo ora nelle mani di imbecilli che credono che possa esistere un'intelligenza senza vita. Confondono la logica con la vita, confondono Eros con Thanatos, la morte. Maestà, dovete fare una legge per cui sia proibito chiamarla intelligenza artificiale. Chiamiamola logica artificiale, razionalità artificiale, non chiamiamole macchine intelligenti. Chiamiamole macchine complesse, super complesse, ipercomplesse, mega complesse, macchine reattive, ma non intelligenti, perché l'intelligenza è vita. Le macchine di computer non sono vivi. Se la chiamiamo intelligenza artificiale, creiamo una gana. L'intelligenza artificiale è bella, è affascinante, perfetta, ma ha i piedi all'incontrario, non vanno verso la vita, vanno verso la morte. Si diceva che le agane attirano soprattutto i ragazzini. Quanti ragazzini annegano nei videogiochi e nel telefonino? Maestà, popolo maestoso, maestatico e democratico, c'è chi parla oggi di bombe intelligenti, la stupidità è incommensurabile. Da bambino non avevo videogiochi, maestà. Non scorrevo con il dito sullo schermo d'un telefonino. Con il dito tracciavo una riga orizzontale sul vetro della finestra appannato dal vapore. Ed ecco che da quella riga di partenza le gocce d'acqua iniziavano a scorrere in gara verso il bordo inferiore della finestra. In ogni momento potevano essere deviate, rallentare, perdersi in percorsi che le portavano a fermarsi a metà strada e poi, quando meno te l'aspettavi, ecco che riprendevano a precipizio la corsa verso il basso. Cosa le fermava? Cosa le deviava? Cosa le faceva ripartire? C'era quella timida che avanzava titubante, stentarella, che sembrava sempre sul punto di fermarsi, e però arrivava al traguardo. C'era quella che partiva a razzo, da Gran Campione, che sembrava dovesse fare chissà che, e poi invece si bloccava di colpo e non ripartiva più. Poi c'era quella furba, che entrava nella scia d'una goccia che aveva già aperto la strada, e quella complicata che si perdeva in traiettorie inconcludenti. Finalmente c'erano quelle che lungo il loro cammino si incontravano e si fondevano in una goccia sola. Sembravano vive, quelle gocce, dotate d'un loro carattere, ognuna con la propria personalità, il proprio destino. Tanto che io finivo per identificarmi in questa o quella goccia e gioire con lei, vincere o perdere, soffrire, lottare e infine scomparire sul fondo di quella finestra e ritornare acqua nell'acqua. Giocavo, come fanno tutti i bimbi di questo mondo, e giocando, senza rendermene conto, imparavo a conoscere la vita. Il 60% del nostro corpo è fatto d'acqua. Siamo tutti gocce d'acqua che scorrono seguendo il proprio destino sulla finestra della vita. Speriamo bene, maestà. Mi raccomando, dobbiamo cambiare. Venite qui intorno, gente, ovunque voi vaghiate, e ammettete che le acque attorno a voi sono aumentate, e accettate che presto sarete inzuppati fino all'osso. E se il vostro tempo per voi vale la pena d'essere salvato, fareste meglio ad incominciare a nuotare, o affonderete come pietre, perché i tempi stanno cambiando.